Questo Vangelo di oggi è un po' un centone, cioè una raccolta di parole che Gesù ha detto in contesti tra di loro molto diversi, contesti che il testo non ci consente di ricostruire. Perciò vanno presi così, ciascuno un po' per conto suo. Una notazione previa che voglio fare, poi dirò due pensieri, non più di tanto. La notazione previa che non appare dal testo che abbiamo letto è che Gesù parla con i suoi discepoli in casa. Chi è un po' esperto del Vangelo di Marco sa che questo è un procedimento che lui usa per indicare che ciò che Gesù sta dicendo è rivolto primariamente ai suoi discepoli, cioè a quelli che hanno già fatto la scelta di seguirlo, di stare con lui, mentre gli altri discorsi vengono fatti a tutta la gente, hanno soprattutto lo scopo di far arrivare il primo annuncio, quello che conduca a una scelta. Quindi è un discorso fatto a chi ha già scelto di stare con Gesù. Questo lo dico perché è evidentemente un discorso che noi dobbiamo prendere come rivolto in modo particolare a quella modalità di esistenza nel seguire Gesù che è la Chiesa, che è il trovarci insieme, perché avremmo già, questo dovrebbe apparire così, fatto la scelta di stare con Lui. E allora, la prima osservazione. I discepoli hanno visto uno che faceva forse degli esorcismi nel nome di Gesù. E gelosamente glielo hanno vietato, sentite che bello, perché non era dei nostri. Interessante, perché nel Vangelo c'è scritto che il credente segue Gesù. A questo punto i discepoli stanno pretendendo che chi si avvicina alla fede o che parla nel nome di Gesù seguano loro. E qui siamo già in un punto molto, molto importante. Questo dovrebbe essere un discorso fatto più ai preti, ma anche tutti nel momento in cui facciamo qualcosa o tentiamo di dare il nostro contributo a costruire in qualche modo la comunità dei credenti, siamo passibili di queste osservazioni, cioè la gelosia. Io non vi parlerò della gelosia che i preti hanno l'uno verso l'altro, no? Ma lì ci va più gente, com'è, sono cose molto infantili, ma insomma accadono, abbiamo bisogno di crescere un po' tutti, lo dico senza pensare di essere meglio degli altri, anzi. Ma è importante ciò che sta sotto. È vero, Dio si serve di noi. Ha voluto, facendosi carne, che il suo dono, la sua grazia, passasse attraverso l'opera, la parola, l'intervento di persone umane. Ma la grazia, il dono di Dio, è sempre più grande e non è catturato da chi si pone o si dovrebbe sempre, e questo è da ricordare, sempre e solo al servizio del dono di grazia. Non dà nessun diritto essere strumento di Dio. Anzi, se avete in mente i Vangeli delle domeniche passate, l'unico diritto è quello di mettersi a servizio. Ma l'abbiamo già detto, quindi non lo riprendiamo. La gelosia, come se tutto, dato che il Signore ti ha chiamato a servirlo e ti ha abbondantemente, magari, accreditato di doni, suoi doni, perché tu sia strumento del Vangelo, questo non ti dà diritto di impossessarti del Vangelo e di credere che se passa da te è meglio, è più autentico che se passa di là. Questo è importante per tutti noi che abbiamo dei compiti di educazione, di crescita della comunità, dal catechista al genitore, guardate, genitore. Geloso, ma ma ascolta di più il papà, ma guardate che uno ascolti, che impari ad ascoltare, che abbia orecchio, che non ascolti solo se stesso, le sue esigenze, i suoi diritti. Ecco, Gesù dice, non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Là dove c'è il bene, sotto qualsiasi etichetta, c'è l'opera di Dio. C'è la grazia di Dio. Non è dei nostri, vedete. A me non importa niente che uno sia dei miei, perché poi sarebbe messo molto male, ma importa che sia di Cristo, che abbia che sia catturato dal fascino del Vangelo. Poi se segue me mi preoccupa, perché è fragile, vuol dire che ha bisogno di un appoggio di altro tipo, che, per carità, che deve essere dato, ma che si deve muovere sempre verso il divezzamento. Una delle cose più belle è quando ho visto i miei ragazzi, ormai è gente che è oltre il 25esimo di matrimonio, eccetera, no? I miei ragazzi di allora, che vedevo sempre, che erano attaccati, e poi li ho visti allontanarsi. E ora li vedo camminare nelle loro comunità con il prete che non gli piace del tutto, ma non vengono a raccontarlo a me. Non vengono a sfogarsi con me per i problemi che hanno nella loro comunità, stanno là. Poi quando li vedo gli chiedo, certamente, mi sento loro papà in questo, e me lo raccontano, ma me lo raccontano nella libertà. Non hanno bisogno di me, viaggiano col Signore, viaggiano perché hanno di dentro maturato le cose, sono diventate loro. Questa è una cosa meravigliosa, vuol dire che allora siamo davvero goduti la libertà che il Signore ci dona. Non abbiamo creato tossicodipendenze, voglio dire, non abbiamo creato qualcuno che dice che la cosa è vera perché la dici tu. È meno vera perché la dice Caio. Pensate che questo non è così facile. Quindi chi non è contro di noi è per noi. Vado avanti. Vengo al secondo punto, che riguarda lo scandalo, ma è una parola che è fonte di equivoco. Qui parla di due livelli di scandali. Lo scandalo esterno verso quelli che sono piccoli, i piccoli che credono. Lo scandalo è qualcosa che diventa un ostacolo per la fede. E i piccoli non sono i bambini nel Vangelo, sono i fragili, i poveri, anche mentalmente, culturalmente, quelli un po' duri, quelli che fanno fatica, quelli che non sono aggiornati. Paolo, per far capire, questo cito San Paolo, ha davanti questo problema e applica il Vangelo. Gesù dice, non mettete gli ostacoli alla loro fede, che magari è piccola, povera, di vedute corte. Voi non metteteli in difficoltà perché avete capito di più. Cito San Paolo, c'era la carne che veniva sacrificata agli dèi, poi finita la cerimonia religiosa si poteva comprare, portare a casa e mangiarla. Si pone nella comunità cristiana di Paolo questa domanda, ma come? È un sacrificio agli idoli e io non posso andare a prendere la carne perché è come riconoscere il culto idolatrico, vengo meno alla mia fede. Paolo dice, ragazzi, la risposta vera è questa, voi sapete che gli idoli non ci sono, quindi siccome gli idoli sono niente, voi avete la libertà come cristiani di andare a prendere anche questa, anche costa anche un po' di meno, quindi ci guadagnate, non siete poi neanche tanto ricchi, voi siete liberi. Però dice, questa è una verità, ma se in mezzo a voi c'è il fragile, il debole, quello che non è neanche acculturato, quello che ha una devozione, devozionistica, una fede devozionistica contro la quale intanto dico qualche cosina, perché va maturata, ma dico qualche cosina non per creare un ostacolo e turbare, spero di non far questo, ma perché ci sia una maturazione. Ma d'altra parte, anche di fronte a un elemento di questo genere, Paolo dice: tu sei libero, tu sei maturo, hai capito. Però se il tuo fratello dal tuo comportamento ne ricava un ostacolo alla sua fede, può addirittura perderla, rinuncia alla tua libertà, tieni conto della sua fragilità, fai spazio ad essa. Sto pensando, e quando ero più giovane credo qualche errore di averlo fatto, mi dispiace, quando affermavo certe cose di cui ero convinto, e col passare del tempo non ho cambiato nessuna opinione, e anzi le cose si sono confermate in quel senso, però qualcuno era turbato. Mi pento di non aver tenuto conto, magari nella foga di aiutare nella crescita, va sempre aiutato, non bisogna rinunciare alla verità, ma non deve essere qualcosa che si impone, deve essere un percorso di maturazione, deve essere più un gesto di amore che non una precisione intellettuale che dice e spiega meglio le cose, non conta niente. E questo è il primo degli scandali. Pensate quante volte nella Chiesa, preti e anche noi, possiamo aver scandalizzato i piccoli con delle cose vere, sacrosante, ma della cui opportunità forse non abbiamo tenuto conto. Ma vado all'ultimo scandalo per suonare le campane. Lo scandalo interno. Se la tua mano ti scandalizza, se il tuo piede ti scandalizza, se il tuo occhio ti scandalizza, Gesù invita a tagliare per non entrare nella Geenna. Sapete cos'è la Geenna? Sì, ve l'ho spiegato ancora. È la valle del Linnon, che è a sud di Gerusalemme, in Gerusalemme oggi, dove c'era ancora allora il problema delle discariche e dei rifiuti urbani. Nella valle della Geenna c'erano i rifiuti urbani che bruciavano continuamente. E Gesù dice: attento bene, sta attento allo scandalo dentro di te. Tu puoi correre il rischio, per non mollare qualcosa che si oppone al Signore, tu puoi correre il rischio di essere come la spazzatura, è pesante. La spazzatura che è gettata lì per bruciare. Cosa vuol dire lo scandalo interno? In palio non c'è questo o quel dettaglio, c'è o la vita eterna, la vita piena, o la dannazione, il non senso, o il senso o il non senso. O la verità della vita o l'assurdo della vita. Dice: sta attento quante volte per il piccolo dettaglio, per qualcosa che non vuoi mollare, tu giochi con la verità che ti è arrivata fino in fondo nella tua coscienza e rimandi la risposta o non la dai o sei lì a contrattare in modo cavilloso. Deciditi, deciditi. Ha capito abbastanza. Non rimandare, perché se tu rimandi addormenti la tua coscienza, non te ne accorgerai più, poco alla volta, senza magari accorgerti, entrerai in una spirale dalla quale inizialmente credi, illudendoti, che ne salti fuori così, perché l'hai capito, perché lo vuoi. Vedrai che poco alla volta non lo capirai più e soprattutto non lo vorrai più. Ti troverai chissà dove e sarai spazzatura davanti a te la tua coscienza, perché non hai avuto il coraggio della scelta. la campana è arrivata, avete visto, avete sentito. Mi fermo qua, non ho bisogno credo di andare oltre. Ecco, un testo composito, con messaggi diversi. Abbiamo preso quelli che sono forse i più decisivi. Ecco, è impegnativo, però voglio dirvi una cosa, che Gesù non ci dice queste cose per rattristarci. Non ce lo dice perché abbiamo meno vita, ma perché l'abbiamo in pienezza. E il nostro piccolo cabotaggio, le nostre piccole difese, il nostro giocare non ci danno questa pienezza. E dunque non ci possono dare nemmeno la pienezza della gioia. È vero, stare con Lui è esigente, ma guardate, tutte le cose importanti della vita sono esigenti. Avete conosciuto l'amore? Non è stato esigente l'amore? Avete messo su famiglia? Non è stato esigente mettere su famiglia? Rispondere a una vocazione non è esigente? Intraprendere una professione seriamente non è esigente? Fare il padre e la madre non è esigente? E tuttavia, quando noi dentro lì non abbiamo giocato a nasconderci, ma ci siamo gettati, abbiamo conosciuto, certo, la fatica, anche la durezza di certi giorni, perché no? Ma quale pienezza, quale serenità, quale pace? Questo è un segno inequivocabile che è la parte giusta. Del resto, non c'è niente di bello o di grande, neanche nelle cose materiali, che non sia costoso. Il Signore ci benedica, ci dia la gioia di seguire.